Buonasera a tutti gli radioascoltatori di Radio Alma 101.9 Bruxelles, bentornati a Giro di Boa. Oggi giovedì 11, no, 10, scusa, 10 aprile, parliamo di un argomento molto importante, di grandissima attualità, l'Ucraina. E ne parliamo con un amico di Giro di Boa, Alberto D'Argenzio. Alberto, ci senti?
Sì, forte e chiaro.
Bene, Alberto è un giornalista freelance dal 2001 e ha collaborato con molte testate come ANSA, Espresso, Rai News 24, Manifesto, Pagina 99, Il Paese, Didi Repubblica, Radio Capodistria, Cadena Ser. Quindi una grande esperienza, esperta soprattutto di questioni europee, ma ha seguito anche il conflitto in Georgia e gli indipendentismi della Federazione Russa come Cecenia, Dagestan, Ingushezia. Quindi sappiamo che può stare con noi solo una decina di minuti, andiamo subito al sodo. La crisi ucraina e la crisi di Crimea hanno fatto parlare molte persone di una specie di ritorno ai tempi della guerra fredda. Alcuni hanno evocato addirittura guerre molto più calde, come la seconda guerra mondiale. Alberto conosce molto bene questa zona. È veramente questa volta una crisi di così grandi dimensioni, superiore a tutte le crisi che hanno caratterizzato l'Unione Sovietica e il suo crollo?
Sicuramente è una crisi importante, dopodiché io non parlerei tanto di un ritorno ai blocchi contrapposti, anche perché credo, e chiaramente lo hanno detto persone ben più informate di me, e se non gli stessi attori, negli Stati Uniti e nell'Europa è pronta a sparare un solo colpo per difendere l'Ucraina. Di conseguenza c'è un blocco alla fine di quello che possono essere il livello di escalation che non fa sì che ci possa essere un rischio come quello che vivevamo negli anni 70 e 80, ancora prima degli anni 60 e 50, di escalation nucleare, contrapposizione fra blocchi. È chiaramente una crisi importante, una crisi che rappresenta e dimostra come da un lato la Russia abbia una volontà molto forte di riprendere una dimensione di controllo di zone. Quindi da quel punto di vista possiamo dire che si torna a una logica di contrapposizioni fra blocchi, però è anche vero che torniamo alla logica di contrapposizioni fra blocchi perché, e qui entra in campo la debolezza europea, l'Europa non è stata in grado di ragionare con la Russia in questi anni. Chiaramente gli Stati Uniti possono avere una posizione più dura con la Russia, l'Europa non può averla perché dipende dalla Russia e pur dipendendo non è mai riuscita in questi ultimi anni di relazioni non sempre chiare e trasparenti con Mosca a sviluppare una politica che sia cooperativa invece che essere in contrapposizione. L'abbiamo visto nel 2008 con la Georgia, ma l'abbiamo vista ancora prima e dopo nelle relazioni che hanno avuto a livello commerciale, ma non solo, anche diplomatico e politico, nazioni dell'Europa, e parlo soprattutto di quelle dell'Est che hanno diciamo, un passato che le rende un po' più sensibili a quelle che sono le relazioni con Mosca, ma anche altri paesi, influenzati magari dagli Stati Uniti come la Gran Bretagna, e continuano ad avere delle posizioni non completamente collaborative con Mosca. Ecco, secondo me, quello grosso di questa crisi è anche la dimostrazione del fallimento di una relazione fra Europa e Russia. Un'Europa che dovrebbe smarcarsi più dagli Stati Uniti e da alcuni suoi paesi dell'Est Europa che sono molto critici verso la Russia e che sia in grado più di sviluppare relazioni un po' più sane con Mosca.
Putin ha annesso, diciamo così, la Russia ha annesso la Crimea si è fatta annettere dalla Russia. Per te la Russia si fermerà lì o cercherà anche di espandere la sua influenza sull'Ucraina orientale?
Beh, quello che vediamo negli ultimi giorni a Donetsk, a Kharkov, sono dimostrazioni di come la partita sia ancora aperta. Dopodiché io non credo che, personalmente, poi magari mi faccio smentire dagli eventi, non credo che assisteremo a quello che è successo in Crimea, ossia in Crimea dopo le manifestazioni di piazza, immediatamente dopo sono arrivati i cosacchi. I cosacchi sono delle milizie al soldo del Cremlino, milizie diciamo popolari. Sono delle persone che stanno a casa e poi vengono richiamate, sono state richiamate nella guerra della Georgia del 2008. Non credo che assisteremo a questo tipo di intervento. Perché non assisteremo a questo? Perché la Crimea, ceduta da Khrushchev nel 1954 all'Ucraina, è stata sempre considerata da Mosca come un territorio russo. Quello che è successo a Piazza Maidan con il successo, il grande se vuoi, ruolo avuto dalle forze estrema destra nazionalisti ucraine nella rivoluzione, negli ultimi fatti, a Kiev, ha dato adito alla Russia di muoversi e riprendersi qualcosa che sentiva sua. È stata la scusa perfetta. Parlando con le persone in Crimea durante il referendum, tutti dicevano: se non ci fosse stato quello che è successo a Maidan, probabilmente noi saremmo ancora Ucraina. Bene, la stessa cosa dubito che possa succedere a Donetsk, a Kharkov, cioè nell'Ucraina orientale. Quello che è chiaro è che Mosca ha tutto l'interesse a destabilizzare l'interno dell'Ucraina per arrivare a un negoziato con l'Occidente e con la stessa Kiev per portare l'Ucraina in una sorta di, una zona di nessun luogo, nel senso che l'Ucraina non sia né Europa né Occidente, uno Stato con un federalismo molto forte e che non faccia una scelta pro Bruxelles o pro Washington, ma possa rimanere sotto una sorta di influenza parallela, l'ovest dell'Ucraina sotto l'influenza europea, l'est dell'Ucraina sotto l'influenza russa, e quindi avere di fatto un paese bloccato con un federalismo molto forte. Credo che sia questo l'interesse di Putin, non tanto arrivare a annettersi parte dell'Ucraina, ma arrivare a un negoziato che si dovrà aprire con i soci europei, con Washington, con gli stessi ucraini, per avere una federalizzazione estrema dell'Ucraina e una sorta di paese che non sta né da una parte né dall'altra, ma fondamentalmente a quel punto fa il gioco di Mosca, perché l'Ucraina sta basculando, sta andando verso l'Occidente, verso l'Europa.
L'attivismo della Russia in Ucraina potrebbe per te riaccendere alcune delle tensioni che non sono mai sopite, soprattutto nel Caucaso?
Ma questo è un dibattito aperto, ne parlavo mentre stavo in Crimea con i Tatari. I Tatari sono la popolazione originaria della Crimea, sono stati cacciati dalla Crimea da Stalin perché erano collaborazionisti con i nazisti, sono tornati e sono un po' considerati come gli ebrei lo erano dai tedeschi prima della seconda guerra mondiale e durante. C'è un forte razzismo nei loro confronti e i Tatari dicono: se questi continuano ad avere un forte razzismo verso noi, noi potremo armarci come i ceceni o come quelli che sono in Daghestan, insomma, diciamo come la Repubblica del Caucaso. Dubito che possano arrivare alla stessa forza, anche perché i Tatari sono solamente il 12% della popolazione della Crimea. Dall'altro lato, cosa potrebbe succedere di destabilizzazione nel Caucaso? Non è ben chiaro saperlo, è anche vero che durante quello che succede, 2 giorni dopo il referendum in Crimea, ossia il 18 marzo, le forze russe uccidevano il capo di quello che era l'emirato del Caucaso, adesso non ricordo il nome, comunque era il capo militare di questo emirato del Caucaso, che rappresentava un po' la lotta su tutta la cornice del Caucaso, quindi dall'Ingushezia al Daghestan, alla Cecenia, la lotta contro la Russia. Riuscirà a rialzare queste forze di carattere destabilizzante, indipendentista e terrorista all'interno? Non lo so. Al momento sinceramente non è dato sapere, anche perché per esempio quelle che sono le minoranze all'interno della Russia non si sono espresse in questi termini. Gli stessi Tatari che sono all'interno della Russia, quelli che sono rimasti nel ventre della Russia, non hanno ripreso uno spirito indipendentista che poteva essere aizzato nel momento in cui la Russia avesse, come ha fatto, aiutato la secessione della Crimea dell'Ucraina per annettersela. È un paese grande la Russia, Putin ha saputo, chiaramente con la forza, non certo, e anche con denaro, perché la Cecenia è stata ricostruita in maniera molto molto rapida negli ultimi anni, per quanto con mano di ferro, ha saputo per il momento tenere a bada queste tensioni. Sochi, ce lo ricordiamo, le Olimpiadi sono finite da poco, devono essere un bagno di sangue, dimostrazione di forza delle forze antirusse, non è stato assolutamente così. È una dimostrazione in più del fatto che il Cremlino tiene una posizione di potere all'interno della Federazione Russa.
Alberto, buonasera, sono Gustavo. Un'ultima domanda: come giudichi il ruolo della Unione Europea fino ad ora?
Assolutamente patetico, se vogliamo dire. L'Unione Europea è schiava chiaramente dei suoi problemi, che come dicevo all'inizio vengono da molto lontano, nel senso di un'incapacità a sviluppare una relazione più costruttiva con Mosca. Dopodiché l'Unione Europea è bloccata chiaramente da posizioni diverse. I paesi scandinavi, i paesi dell'est sono molto critici verso Mosca, la Germania e l'Italia sicuramente meno, per interessi anche economici di carattere legati al gas. Il Regno Unito, David Cameron, ha parlato in maniera molto dura contro Putin, però in realtà la City e Londra stessa dipendono molto da quelli che sono gli investimenti finanziari russi, e questo porta al fatto che a decidere sul futuro della Crimea e dell'Ucraina siano Kerry e Lavrov e non ci sia assolutamente alcuna figura europea che intervenga in questi dialoghi, quando in realtà l'Europa, a differenza degli Stati Uniti, ha un potere economico verso la Crimea e un interesse economico verso la Crimea molto maggiore di quello che non sono gli Stati Uniti. Tornando ancora a bomba, se ci ricordiamo dove è nata la crisi fra l'Ucraina e la Russia, è stato con la crisi innescata Yanukovych con la mancata firma dell'accordo di associazione con l'Unione Europea. Quell'accordo di associazione, cosa che normalmente i media europei si dimenticano di dire, è un accordo che penalizzava l'economia ucraina. E Yanukovych aveva le sue buone ragioni economicamente parlando per bocciare e non firmare quell'accordo. L'Unione Europea ha spinto, non ha voluto riaprire quel dialogo dando altre concessioni all'Ucraina. L'Unione Europea, una volta è successo tutto quello che è successo a Maidan, che è stato un movimento anche positivo, e la signora Ashton, l'alto commissario, è andata a Kiev e ha interloquito immediatamente con il settore di destra, con l'estrema destra, con i neofascisti ucraini, e questo non ha fatto altro che legittimare queste forze che non andrebbero legittimate nemmeno in Europa e tantomeno fuori, e ha fatto altro che innescare quella scintilla che non aspettava nient'altro che Putin per giustificare un intervento russo. Diciamo che da parte dell'Europa c'è stata miopia, scarsa comprensione di quelle che sono le forze in gioco e pressapochismo. Una dimostrazione in più del fatto che la politica estera europea è quella di un nano. Purtroppo, visto che era un'occasione buona per fare meglio di quanto non è stato fatto per esempio in Libia, e non è successo così.
Bene, Alberto, sappiamo che deve andare, ti ringrazio molto per il tuo intervento, speriamo di averti ancora ospite nella nostra trasmissione, perché è un tema molto caldo e che non si raffredderà a breve.
Temo di no, purtroppo. Buona serata.
Buonasera, grazie. E ora una pausa musicale. Cari amici di Giro di Boa, bentornati. Dopo aver parlato di un tema importante come l'Ucraina, parliamo di un tema, diciamo così, per noi italiani non dico altrettanto importante, ma sicuramente un tema che a molti italiani sta a cuore, ed è il calcio. Il nostro inviato speciale Maurizio Molinari questa volta ci propone un'intervista con l'allenatore della nazionale italiana di calcio, Cesare Prandelli. Sentiamo un po' che cosa si sono detti Maurizio e Cesare Prandelli.
A 3 mesi dal Mondiale, quanto i pensieri sul Brasile dominano la sua vita in questo momento?
Ovviamente il pensiero è un pensiero quotidiano, un pensiero costante. Stiamo cercando di preparare la spedizione nel miglior modo possibile da punto di vista organizzativo. Da un punto di vista tecnico abbiamo ancora tempo per fare le valutazioni.
Quale sarà il fattore chiave secondo lei per l'Italia per avere successo nel Mondiale?
Noi abbiamo avuto la fortuna di avere l'esperienza della Confederation Cup l'anno scorso. Abbiamo capito che in Brasile non si va a cuor leggero, nel senso che devi arrivare preparatissimo da un punto di vista fisico, da un punto di vista caratteriale, perché ci sarà da far tanta fatica, e se caratterialmente non sei predisposto troverai molte difficoltà. E la cosa su cui stiamo lavorando tanto è proprio anche la prevenzione per quanto riguarda la fatica. Quindi dovremo essere bravi nel cercare di recuperare tra una partita e l'altra.
Quale potrebbe definire un successo per l'Italia? Si accontenterebbe di qualcosa in meno della vittoria in questo momento?
Ma in questo momento l'obiettivo è passare il turno, perché è un girone particolarmente difficile con la Costa Rica, Inghilterra e Uruguay. Quindi l'obiettivo è passare il turno. Poi ci saranno altri obiettivi. Chiaro che ogni allenatore, io non penso che gli allenatori abbiano dei pensieri minimi, devono avere sempre la massima consapevolezza di poter aspirare al massimo successo, ovviamente supportato da un lavoro fatto prima.
È un problema per lei questo fatto che nella Serie A molte squadre hanno così tanti stranieri, quindi che si investe poco sugli italiani?
Spesso mi fanno questa domanda e io sto cambiando un po' la risposta. Non è un problema mio, è un problema di tutta l'Italia. È un problema italiano, è un problema che prima o poi andrà affrontato, perché gli ultimi dati sono allarmanti. Nell'ultima partita di campionato solo il 37% erano italiani, quindi è difficile poi pensare di selezionare il meglio, quindi è un problema italiano.
Dopo la partita con la Spagna, lei ha lamentato una mancanza di condizione generale dei giocatori italiani. Perché pensa che questo sia un problema per l'Italia e magari non per altre squadre?
Perché per la prima volta a marzo abbiamo constatato che la condizione generale non è brillantissima. E se incontri una Spagna che è nettamente più forte di noi da un punto di vista tecnico, se lo è anche da un punto di vista fisico, non c'è partita. Quindi noi abbiamo giocato negli ultimi 4 anni 5 volte con la Spagna, abbiamo fatto delle ottime partite e certe meno bene, tipo l'ultima. Quindi io dico, se non sei bravo come loro a livello tecnico, devi sopperire da un punto di vista agonistico, da un punto di vista della corsa, da un punto di vista della fatica. E l'altra sera abbiamo constatato che l'Italia non aveva una brillantezza fisica.
Come diceva lei prima, la condizione fisica in Brasile sarà un fattore chiave. Ha paura, diciamo, del fattore climatico e dei trasferimenti lunghi?
Sì, la prima domanda, la risposta era proprio la preparazione all'organizzazione. L'organizzazione è i trasferimenti e quindi cercare di capire come farli e che misure adottare soprattutto per il recupero tra una partita e l'altra. Per quanto riguarda i gradi di umidità e i gradi di caldo, devi arrivare preparato fisicamente, quindi dovremmo simulare lo stesso clima e adattarci a questa fatica, perché è una fatica. È chiaro che poi nel momento che inizierà il campionato del mondo, la parola fatica, la parola stanchezza non deve far parte del nostro vocabolario, perché devi arrivare, come dicevo prima, preparato. Dentro di noi dobbiamo saper aver fatto fatica prima, quindi a Coverciano lavoreremo duro.
Frank Leboeuf, che ha vinto la Coppa del Mondo con la Francia, ha definito Mario Balotelli una personalità distruttiva e non un buon giocatore da avere in squadra. Come risponde a una critica del genere?
Ma penso che sia sempre difficile giudicare una persona, soprattutto un calciatore, quando vivi a 3.000 km di distanza e non lo conosci personalmente. Noi abbiamo la sensazione, e non solo, che la potenzialità di Mario a livello calcistico è alta. Lui deve trovare la sua strada, deve trovare la sua serenità, il suo equilibrio soprattutto, perché possa veramente far vedere a tutti che è un giocatore importante.
E lei quanto è sicuro che lui sarà al massimo sia fisicamente che mentalmente per la Coppa del Mondo?
Ma io penso che nessuno deve avere nessun dubbio sui giocatori che parteciperanno alla Coppa del Mondo. Arriveranno preparati dal punto di vista fisico, mentale, psicologico, perché è un'occasione straordinaria per tutti e non hai altre opportunità, non hai altre chance, non è un campionato che giochi ogni 6 giorni. Qui è una manifestazione che dura 30 giorni e molti hanno sognato da bambini di essere presenti a una finale di Coppa del Mondo, una partecipazione, quindi io penso che arriveranno tutti preparati.
Come dicevamo prima, il sorteggio vi ha posto di fronte all'Inghilterra, all'Uruguay e al Costa Rica. Cosa ha pensato dopo quel sorteggio?
Ma ho pensato che paradossalmente è meglio avere un girone così forte, così almeno tutti sanno che dobbiamo arrivare preparati, tutti sanno che è un girone difficile, quindi non è scontato il nostro superamento del turno. E l'Italia, quando arriva preparata, l'Italia intesa proprio come, non solo come squadra, ma come associazioni, come categorie, io penso che arriveremo tutti preparati. Il problema è il contrario con l'Italia, quando leggi certi gironi che dicono è facile, se fosse stato tra virgolette un girone facile avremmo già vinto la Coppa del Mondo, avremmo trovato mille difficoltà. Gli italiani nelle difficoltà si uniscono e quando siamo uniti possiamo fare cose importanti.
In Inghilterra ci sono molte poche, diciamo che gli inglesi vedono la loro squadra come, diciamo, che non avere molte chance di successo in questo mondiale. Voi li avete già battuti negli europei del 2012, quanto è sicuro di poterli battere di nuovo?
No, io dico che l'Inghilterra è migliorata tanto, ha trovato gli esterni, ha trovato giocatori di qualità di corsa, è una squadra in netta crescita. Noi abbiamo battuto gli europei, ma dopo il calcio di rigore, quindi nonostante la nostra supremazia, diciamo, territoriale, non siamo stati in grado di far gol. Io sono convinto che sarà una partita completamente diversa rispetto a quella di 2 anni fa. Troveremo un'Inghilterra diversa, soprattutto negli interpreti, e come dicevo prima, hanno avuto la bravura, la fortuna di trovare dei giocatori molto interessanti negli ultimi mesi.
Cosa ci può dire delle altre due squadre del girone?
Sono due squadre. La prima, l'Uruguay, ha una coppia d'attacco tra le più forti del mondo, Suarez Cavani. Gli uruguaggi sono un popolo che quando sono in campo danno sempre il 100%, hanno uno spirito di squadra forte, non solo caratteriali ma sono anche tecnici, quindi è una squadra veramente temibile. Il Costa Rica nessuno ne parla, ma ha uno dei portieri più bravi al mondo forse, sta facendo molto bene in Spagna, è una squadra che gioca al calcio, una squadra che ha saputo in questi anni, grazie all'allenatore, dare anche un forte spirito, e quindi saranno partite tutte veramente molto molto complicate. È l'unico girone dove ci sono tre squadre campioni del mondo, sono 8 squadre che hanno vinto i campionati del mondo e 3 sono nel nostro girone.
Se deve fare un pronostico, chi sono le 4 squadre più forti del mondiale e chi la vincerà?
Le 4 squadre più forti sono il Brasile, l'Argentina, la Germania e la Spagna. Queste sono le quattro squadre più forti in assoluto da un punto di vista tecnico, da un punto di vista proprio della qualità dei giocatori. Però noi abbiamo coniato una frase che può valere per tante altre nazionali, non solo la nostra, che noi non siamo i migliori ma possiamo anche battere i migliori se arriviamo consapevoli di quello che andremo ad affrontare. E poi ci sono le sorprese tipo la Colombia, tipo il Belgio, e tante altre, quindi, però le 4 squadre per me sono quelle.
Se deve citare qualche giocatore che secondo lei farà veramente un bel mondiale, su chi scommetterebbe?
Ma i mondiali di solito ci sono molte sorprese, le conferme spesso non sono all'altezza, e quindi ci auguriamo veramente di poter proporre noi giocatori interessanti. Di nomi non ne faccio, anche per non dare ulteriore responsabilità, oppure per così dare una risposta un po' troppo superficiale alla domanda.
Quanto è preoccupato della capacità organizzativa del Brasile, dell'avere gli impianti pronti in tempo?
No, questa non è una preoccupazione. La mia preoccupazione è trovare un paese che abbia superato queste difficoltà che noi abbiamo incontrato l'anno scorso. È un paese da un punto di vista sociale in fermento, secondo noi c'è un po' troppo contrasto tra chi sta bene e chi non sta bene, quindi troveremo forse queste tensioni. Mi auguro che siano superate, mi auguro che possiamo vivere con felicità, perché è un evento straordinario, un campionato del mondo. Poi da un punto di vista organizzativo io penso che riusciranno a completare tutte le opere prima del mondiale.
Lei nelle sue convocazioni sta adottando questo codice etico e mi chiedo, lo può adottare nelle amichevoli perché insomma il risultato non conta, ma quando le partite conteranno continuerà ad adottare questo codice etico?
Ma l'abbiamo adottato da 4 anni a questa parte, anche nelle partite di qualificazione, anche in Confederation, quindi continueremo ad adottarlo soprattutto nella parte finale, nel senso che non è il codice etico retroattivo, ma nel momento che ci sarà la giornata delle convocazioni, quella è la giornata chiave. Io mi auguro e sono convinto che non ci saranno problemi.
Se dovesse scegliere un paese modello per quanto riguarda il movimento calcistico, quale sarebbe il paese che sceglierebbe?
Ma ci sono forse tre paesi che possono diventare dei riferimenti. La Spagna, che ha continuato a mantenere il proprio modo di giocare, e tutti i ragazzi giocano a calcio, giocano per cercare di essere più bravi da un punto di vista tecnico, non guardano la prestanza fisica ma guardano l'abilità tecnica, e hanno tutti l'esigenza di vedere uno spettacolo propositivo, quindi gli stessi spettatori vanno a vedere, assistere le partite per vedere qualcosa di propositivo, non vanno a speculare sul risultato, e qui è già qualcosa di significativo. L'Inghilterra è un paese civilissimo, un paese dove ci possono stare tante mentalità, possono coesistere come coesistono anche tanti modi di vivere, e tutti quelli che hanno avuto quell'esperienza la raccontano come un'esperienza di vita. Carlo Ancelotti l'altro giorno mi diceva che in 2 anni nel Chelsea non ha mai ricevuto un insulto da parte di un tifoso avversario, mai, questo è un segno di grande civiltà. La Germania che è riuscita negli anni difficili a programmarsi, cercando di far crescere i propri giocatori e naturalizzandoli i nuovi, diciamo, nuovi tedeschi con la mentalità tradizionale. Non è solo il rifacimento degli stadi, ma è anche cosa proponi tu in una partita. E da questo punto di vista l'Italia è indietro, purtroppo.
Se le dico due nomi di giocatori, Giuseppe Rossi e Antonio Cassano, qual è la probabilità di vederli al Mondiale?
Per il discorso di Giuseppe Rossi abbiamo detto che lo aspetteremo, valuteremo il ritorno da un punto di vista fisico. È stato per noi un giocatore importante, l'abbiamo ritrovato, purtroppo ha avuto questo grave infortunio, quindi dobbiamo fare le valutazioni. Per quanto riguarda Antonio, lo conosciamo molto bene, ha fatto con noi gli europei, e ho detto fin dall'inizio dell'avventura mondiale che tutti i giocatori hanno la possibilità di rientrare e devono pensare comunque di mettermi in difficoltà nelle scelte, e quindi non abbiamo chiuso la porta a nessun giocatore.
E Cassano la sta mettendo in difficoltà in questo senso?
Diciamo che sta facendo un buon campionato, diciamo che come allenatore poi non ci si accontenta mai, vorremmo che facessero qualcosa in più e questa è la verità, però con tutta la sincerità del caso lui sta facendo un buon campionato.
Bene, ringraziamo Maurizio per c'è un piccolo problema di ritorno, ecco. Ringraziamo Maurizio per aver intervistato il più importante dei 60 milioni di commissari tecnici che abbiamo in Italia, e ora mandiamo una pausa musicale. Ben ritornati agli amici ascoltatori di Giro di Boa. Siamo in studio e parliamo ancora di calcio, con uno dei protagonisti dell'intervista che abbiamo appena ascoltato, Maurizio. Maurizio, ci senti?
Sì, mi sento.
Ciao Maurizio, allora grazie per la tua intervista con Prandelli. Noi siamo qui con Gustavo per qualche scambio di idee sul calcio invece europeo, visto che si stanno concludendo i quarti di finale delle due coppe europee, la Juventus sta ancora giocando. E qualcuno di noi sta ancora soffrendo, però abbiamo visto che Madrid è sugli scudi. Maurizio, sei d'accordo?
Sì, Madrid, sia il Real Madrid che l'Atletico sono qualificate nelle semifinali di Champions League, mentre per il Real Madrid era prevedibile la cosa, perché dopo aver vinto 3-0 l'andata col Borussia Dortmund, anzi si pensava che potesse rischiare meno, mentre al Westfalenstadion il Dortmund ha quasi sfiorato la rimonta, ha vinto 2-0. L'Atletico Madrid ha fatto il colpaccio eliminando l'altra squadra spagnola, il Barcellona. Veramente Simeone è proprio l'uomo del momento, insomma, è riuscito a vincere 1-0 con un gol di Viglia, ha preso 3 pali, il Barcellona a Messi in alcuni giornali l'ha dato addirittura 4. Insomma, dico veramente, come tu hai detto Michele, Real Madrid e Atletico, quindi Madrid sugli scudi. Le altre due squadre qualificate, diciamo il Bayern Monaco era prevedibile, ha sofferto più previsto con il Manchester United, che aveva un rigore negato, per cui hanno protestato, poi sono passati in vantaggio. Il Manchester ha vinto poi 3-1 il Bayern in rimonta dopo aver pareggiato 1-1 all'andata, e l'altra invece, la rimonta avvenuta, è quella del Paris Saint-Germain, che è riuscito a eliminare il Chelsea, del Chelsea, che è riuscito a eliminare il Paris Saint-Germain. Dopo aver perso 3-1 all'andata, la squadra di Mourinho ha vinto 2-0 lo Stamford Bridge, e quindi questo per completare il quadro delle quattro semifinaliste. Comunque vada, domani nel sorteggio ci sarà, a livello di allenatori, quattro allenatori che in un modo o in un altro hanno avuto a che fare con l'Italia: Ancelotti del Real Madrid, che ha allenato in Italia il Milan, la Juve, il Parma, Mourinho del Chelsea, che ce lo ricordiamo per il triplete dell'Inter, Simeone, che ha giocato nel Pisa, nell'Inter, nella Lazio, e che ora allena l'Atletico Madrid, e dall'altro lato è Guardiola, che ha rivoluzionato il Bayern Monaco, già campione d'Europa, ha vinto due coppe di campione col Barcellona, ma ricordiamo che ha giocato in Italia nel Brescia.
Ciao Maurizio, sono Gustavo. Innanzitutto ti ringrazio per la tua intervista con Prandelli, che abbiamo ascoltato attentamente. Adesso ti vorrei chiedere, tra qualche giorno faranno il sorteggio per le semifinals di la Champions League. Quale pensi che, o quali vorrei te che fossero le squadre che vengono a giocare insieme?
Intanto, ciao Gustavo, guarda, comunque vadano gli abbinamenti, saranno partite suggestive, perché ci può essere il derby di Madrid, ci può essere Mourinho contro Guardiola, che è un po' un revival del classico, anche se in versione Chelsea-Bayern Monaco. Mourinho e Guardiola erano allenatori di Real Madrid e Barcellona. Ci può essere Simeone contro, ci può essere, insomma, qualsiasi accoppiamento viene fuori, sarà, ci può essere, insomma, Simeone, l'Atletico Madrid, che è una sorpresa veramente, che può incontrare che comunque può incontrare qualsiasi squadra incontrerà l'Atletico Madrid, è comunque diciamo all'inerzia da parte sua. E c'è Ancelotti, che appunto potrebbe incontrare l'Atletico Madrid, oppure potrebbe incontrare il Chelsea di Mourinho, che appunto è un ex Mourinho, era allenatore del Real Madrid, quindi potrebbe incontrare la sua ex squadra. Comunque vada, ci saranno degli abbinamenti suggestivi per queste semifinali. Non so cosa ne pensa Michele.
Sicuramente c'è grande attesa e grande ammirazione anche per queste squadre. Sono tutte squadre che sono arrivate, diciamo, in maniera diversa. Il Bayern Monaco, questa scommessa di Guardiola di cambiare una squadra che già aveva vinto tutto, il Chelsea con una filosofia un po' diversa, non spese folli, diciamo spese pazze ma non folli, con Mourinho di ritorno, l'Atletico Madrid, grande sorpresa, semifinalista dopo 40 anni, e poi il Real Madrid, chiaramente è una corazzata che deve almeno arrivare in semifinale, ma comunque è sempre una grande sfida per qualsiasi allenatore che si siede sulla panchina delle Merengues. Ti volevo chiedere, Maurizio, ma le italiane da un po' di tempo che non si vedono a quell'altitudine. Ora la Juve si sta giocando col coltello fra i denti l'accesso alla semifinale dell'Europa League, prestigiosa ma sicuramente non paragonabile alla Champions. Tu hai parlato anche con Cesare Prandelli, abbiamo sentito. Ma, per te quanto ci vorrà prima che le italiane ritornino ancora a allungare il collo a certe altezze?
Guarda, intanto parlando di italiane mi viene da dire che ieri in Atletico Madrid e Real Madrid c'erano due giocatori che avevano giocato con la Juve, che sono Thiago e Diego, che Thiago è stato proprio il classico, noi lo chiamavamo in Italia il pidone, che nella Juve non ha fatto niente, ieri si è ritrovato a prendere addirittura 7.5 nei quarti di finale con il Barcellona. E Diego, che invece, diciamo, con la Juve ha fatto sprazzi di bel gioco, però non aveva mai espresso nella Juve poi di Ferrara, insomma, che quella Juve lì ha fatto quello che non è andata oltre il settimo posto, però insomma Diego non si era riuscito a esprimere. Sono due giocatori che in Italia sembravano morti e che invece in Spagna, l'Atletico Madrid, stanno avendo una seconda vita. Allora io mi chiedo, sì, è vero, le squadre italiane sembrano comunque lontane da quei traguardi, da essere fra le prime quattro in Europa, però è anche vero che l'Atletico Madrid senza grandi spese è riuscito a fare quello che ha un Diego Costa che per esempio ieri non ha neanche giocato, che è diciamo la loro stella. Per rispondere alla tua domanda, non lo so, la Juve sembra sicuramente la squadra più vicina a poter raggiungere diciamo il gota delle squadre europee. L'anno scorso è arrivata fra le prime otto, quest'anno ha fatto una Champions diciamo un po' sfortunata, un po' di errori sono stati fatti, c'è stata
una Champions disastrosa, diciamo così.
Sì, l'errore di Istanbul, insomma la partita strana di Istanbul, ma gli errori col Copenaghen, la partita col Galatasaray all'andata, diciamo che la Juve ha fatto una Champions molto deludente, però con un paio di innesti forse la Juve è quella che è più vicina a rientrare in questo gota delle squadre europee, anche se proprio in questo momento guarda, siamo quasi alla fine del primo tempo della partita della Juve contro il Lione nei quarti di finale di Europa League e la Juve sta faticando, dopo essere passata in vantaggio con Pirlo si è fatta pareggiare con un errore proprio marchiano della difesa e adesso al Lione basterebbe un gol per farla fuori addirittura dall'Europa League, sarebbe un'ulteriore delusione per la Juve e per il calcio italiano, perché è l'unica squadra italiana, come il Lione è l'unica squadra francese, cioè il Paris Saint-Germain, nonostante tutte le spese che folli che ha fatto, nonostante lo sceicco e nonostante Ibrahimovic che non riesce a vincere una Champions League, diciamo che Juve e Lione si giocano un po' la dignità del calcio italiano e francese, questi due grandi che sono tutte e due hanno tutte e due calci di grande tradizione, però sono un po' in crisi. Io a parte la Juve non vedo veramente altre squadre, forse la Roma in prospettiva, ma l'anno prossimo si dovrà cimentare con la Champions League per la prima volta, quindi non so, sinceramente ho qualche dubbio che possa subito fare così bene da entrare, non so, ai quarti di finale o alle semifinali. Potremmo sempre essere smentiti, insomma.
Maurizio, ancora tornando alla Champions, vorrei lanciare una domanda. Secondo te, secondo Michele, quale sarebbe la squadra che parte con un diciamo vantaggio per questa ultima parte della Champions League?
Secondo me, non so cosa pensa Michele, io continuo a pensare che il Bayern Monaco sia favorito. Però non so, Ancelotti e Mourinho sono due che la Champions l'hanno vinta e sanno come funziona. Vabbè, Guardiola ne ha vinte due di Champions, diciamo che l'Atletico Madrid è un po' fra le quattro, è un po' quella che potrebbe essere la meno favorita, però era sfavorita anche col Barcellona e poi adesso insomma, si è visto che li ha eliminati, l'entusiasmo può giocare un ruolo. Io se devo dire un nome solo dico Bayern Monaco, non so cosa pensa Michele.
Ma io prima di chiedere l'opinione a Gustavo dico, ma il Real Madrid ora sta avendo un problema con Cristiano Ronaldo che non sembra essere al top della forma, anzi potrebbe addirittura saltare alle semifinali. Se Ronaldo non è in campo, penso anch'io che il Bayern Monaco è la squadra che comunque ha dimostrato maggiore continuità e quest'anno ha dei numeri veramente incredibili, delle statistiche fenomenali. Se Cristiano Ronaldo dovesse recuperare, io darei comunque credito anche alla completezza del Real Madrid e alla grande capacità di Ancelotti di mettere in campo una squadra. Il Bayern Monaco è fortissimo, ma non è imbattibile, come non era imbattibile il Barcellona di Guardiola, perché anche all'apice della sua forza anche il Barcellona di Guardiola alcune volte dovette inchinarsi, come all'Inter di Mourinho. Per quanto riguarda Mourinho e Simeone, sono quelli che forse sulla carta hanno la squadra diciamo meno forte ma non fortissima come le altre due, però sono due allenatori che sanno veramente motivare al massimo i loro giocatori, quindi vedo tutte queste quattro squadre molto vicine, per me insomma aspetto di vedere come sta Cristiano Ronaldo. Gustavo, tu cosa pensi?
Posso dire una cosa prima di chiedere anche a Gustavo cosa ne pensa lui? Non dimentichiamo che sia l'Atletico Madrid, sia il Real Madrid che il Chelsea comunque hanno un campionato in cui sono in gioco per la vittoria, diciamo, finale del titolo, e se la devono giocare. Il Bayern Monaco, il suo scudetto in Germania, già l'ha vinto. Quindi questo può essere un altro fattore che gioca a favore del Bayern Monaco, nel senso che il Bayern Monaco potrà concentrare tutte le sue energie adesso solo sulla Champions League. Cosa ne pensi, Gustavo?
Sono d'accordo, Maurizio, e anche volevo sollevare questo fatto che il Bayern Monaco sarà, diciamo, più rilassato in quest'ultima parte del campionato in Germania. Però per quanto riguarda le quattro squadre, anche se non c'è una grande, non ci sarà una grande differenza sul piano teorico, sul piano calcio, penso che la squadra di Guardiola, diciamo, parte con la pole position. Poi se riguardiamo la fortezza, il cuore delle squadre, le forze, penso che l'Atletico de Madrid può ritornare a una partita come quella di ieri del Barcellona, in cui ha, diciamo, cancellato completamente il campo a una squadra teoricamente più forte nell'aspetto tecnico. Anche è vero che la squadra di Mourinho, con tutte le sue, diciamo, giochi di psicologia, possono giocare un ruolo in una partita così tesa e così difficile come un semifinale di una Champions League. Poi per quanto riguarda il Real Madrid, se tutti i calciatori sono al 100%, penso che sarà anche una squadra da considerare, perché ecco, giocano con grandissime figure come Cristiano Ronaldo, Benzema, Gareth Bale, che si sono in forma, possono loro da soli battere qualsiasi squadra. Però il fatto che tutti, meno il Bayern Monaco, no, devono ancora giocare il posto nel suo campionato nazionale, può giocare un ruolo importante. Può capitare che qualche calciatore viene sfortunato, viene fatto male, si perde questa partita, quindi è tutto ancora da vedere.
Bene, Maurizio, noi siamo alla fine della puntata, sta finendo anche il primo tempo di Juve Lione, ritorneremo su questi argomenti calcistici.
Cosa succederà nel secondo?
Com'è?
È finito il primo tempo, vediamo cosa succede nel secondo.
Sì, la Juventus deve ancora evidentemente acquisire una esperienza europea che la possa portare ad essere forte e decisiva anche a questi tipi di livelli. Vedremo stasera come andrà a finire. Bene, noi ci salutiamo.
Scusate, volevo dire solo una cosa: la differenza fra le partite di Champions League e queste partite di Europa League è veramente come la differenza fra la Serie A e la Serie B italiana, è proprio una roba abissale. Nelle partite di Europa League si vedono fare errori incredibili, sono partite senza grandissime giocate, quindi voglio dire, la Juve e tutte le squadre che sono in Europa League, prima di arrivare a livelli da Champions, di strada da fare ne hanno abbastanza.
Bene, ritorneremo a parlare di queste cose magari a maggio, quando si giocheranno le finali, una a Lisbona, la Champions League, e una a Torino, l'Europa League, e poi dopo ci saranno tutti i mondiali, magari tu riuscirai ad avere un'altra intervista con qualche grande protagonista. Noi ti salutiamo e grazie. Salutiamo anche i nostri amici radioascoltatori. Maurizio, buona serata e buon lavoro.
Ciao, ciao Michele, ciao Gustavo.
Ciao Maurizio, ciao a tutti.
Ciao.